continuiamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà, chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno, siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Quindi sempre impegnativa la riflessione, se si vuole approfondire, si dice sorridendo, ma è sempre un compito arduo, sinceramente difficile, perché entrare solo a esplorare la parola, come dicevamo inizialmente, cosa vuol dire salvezza? Se noi facessimo sempre l'immaginato percorso e noi tutti qui dicessimo cosa immediatamente risuona nel profondo del nostro animo, salvezza, che cosa, chissà che cosa pensiamo, che cosa riflettiamo, no? Cos'è la salvezza, no? Quindi in qualche modo tentando di riassumere, di interpretare, ecco, sono quelle situazioni di pericolo, di difficoltà, di malattia, di fragilità, di altro, da cui poi siamo sentiti come salvati, sollevati. E questo riguarda certo la nostra persona, la nostra famiglia, ma sempre con questi centri concentrici che partono qui dalla mensa dell'Eucaristia, riguardano poi tutto il pianeta, tutto il mondo, perché la salvezza non riguarda solo me o noi, la salvezza riguarda tutta l'umanità, come dice qualcuno, non è solo una frase a effetto, ci si salva tutti insieme, specie oggi, guardando al futuro, pensando alle generazioni future, o ci si perde tutti insieme. Che senso avrebbe la salvezza di una persona, di un popolo, se altre persone, altri popoli poi periscono, no? Ecco, le ispirazioni delle religioni, delle grandi religioni, tutte, anche delle diverse spiritualità, parlano tutte di salvezza. La fede per la salvezza, no? Anche nel nostro, come accennavo inizialmente, nel nostro itinerario, per lungo tempo, per una conseguenza, sappiamo, della filosofia che viene dalla Grecia, detto poi con tutto rispetto per quella grande esplorazione della mente che poi è stata assunta, ecco, come base anche di una teologia che a lungo ha segnato l'Occidente, poi con tutto quello che è avvenuto anche nell'esportazione, troppe volte anche con uno stretto rapporto con la violenza in altri popoli, pensiamo America Latina, Africa, si è parlato di salvezza dell'anima, perché in questa visione dualistica dell'essere umano si insisteva molto sull'anima, come a svalutare la dimensione della corporeità. Ma oggi in una visione maggiormente unitaria, in una antropologia unitaria dell'essere umano, noi siamo esseri umani, donne e uomini, nella nostra globalità, siamo dentro alla nostra corporeità che ci rende incarnati dentro alla storia con una dimensione che può uno chiamare profondità dell'anima, animo, uno magari non ha questi termini, dice la psiche profonda, insomma, la dimensione profonda, ecco, l'anima che c'è, l'animo, l'anima che c'è in noi, lo spirito che ci fa vivere. Con l'immagine così bella e suggestiva della creazione, il Dio che soffia dentro a quest'arte con cui ha configurato, non è prima l'uomo o la donna, quella è una descrizione, l'essere umano, uomo e donna, perché quello poi ha comportato una sorta di dipendenza, no? Di sottomissione quasi teorizzata a partire dal prima e dal dopo della creazione biblica, chiusa la parentesi, si tende più a pensare alla salvezza di noi come persone, non dell'anima o del corpo. Siamo esseri umani nella nostra completezza, ecco, la salvezza riguarda la nostra integrità umana. Allora a me pare che maggiormente, in modo crescente, oggi anche con una sensibilità che deve molto crescere ancora, ma di cui i segni della crescita, ecco, si percepiscono, si intravedono, che la salvezza oggi riguarda la salvezza dalla povertà, dalla fame, dall'ingiustizia, dalla violenza, dalla guerra, dalle malattie, riguarda la salvezza nostra insieme alla salvezza della madre terra e tutti gli esseri viventi. Allora, quando Gesù dice sono pochi quelli che si salvano, non parla, rispondendo a questa domanda che un tale gli fa, che quando Gesù dice, rispondendo, ecco, ma c'è una porta stretta attraverso cui passare per salvarsi, non è una visione moralistica, è una visione che chiede, io la tradurrei per come sento così, ecco, per salvarsi bisogna essere coerenti. La porta stretta è la porta della coerenza, stretta rispetto alle autostrade del conformismo, della superficialità, del menefreghismo, del disinteresse. Quella è l'autostrada, no? Diremmo così per stare a questa immagine. La porta stretta è la porta che chiede informazione, formazione, coerenza nelle scelte della vita personale, comunitaria, che riguardano poi, ecco, tutto il mondo in cui noi siamo, ci muoviamo e con cui siamo, ecco, in relazione. Ecco. Nello stesso tempo, ecco, io meditando su questo Vangelo ho sentito in modo forte questa relazione. Nello stesso tempo noi avvertiamo, anche rispetto, e non è adesso calare con una sfiducia nell'essere umano, nelle sue grandi possibilità di bene, nella grande responsabilità che a tutti ci riguarda, ma poi anche guardando la storia, non per scappare poi dalla storia, per essere dentro con una forza, una luce, una forza, una compagnia che ci aiutano nel percorso della salvezza, si sente anche per i fallimenti tante volte della storia umana, per rivoluzioni che erano nate con tutte le intenzioni migliori e che poi si sono ripiegate dentro a forme magari di oppressione, oppure da un'altra parte con uno sfrenato capitalismo, no? Egoismo, individualismo personale, poi, ecco, di un sistema intero, dice no, noi da soli non ce la facciamo a salvarci. Da soli non ce la facciamo, lo sentiamo anche nella nostra vita personale. Non ripeto, perché qui il passaggio è delicato, non perché allora, quando non ce la facciamo più, e qui c'è tutta la critica anche alla religione, allora ci rifugiamo in Dio. No, no, ma proprio dentro la nostra condizione umana, esistenziale, di cui avvertiamo le possibilità positive, ma anche la fragilità, la precarietà, la possibilità di sbagliare, di involverci, di rassegnarci, di lasciar perdere, sentiamo che ci vuole la forza che viene dall'alto, è un modo di esprimersi, sentiamo che ci viene che la forza, la necessità di una luce, di una forza, di un coraggio che ci vengono da qualcuno, dallo Spirito del Signore. E quindi salvezza che unisce, la grande responsabilità di noi esseri umani e la forza che viene da una fede profonda, sincera, sempre da approfondire, sappiamo, sempre da cercare, ma quella dimensione che riconosce che la salvezza viene da Lui. E questo non comporta nessun abbassamento, nessuna diluizione della nostra responsabilità. Io sento oggi dentro la storia umana la necessità di questa stretta unione. Dobbiamo mettercela tutta, parlando in modo semplice, ma da soli non ce la facciamo. Tant'è che poi questo riguarda anche la salvezza oltre la vita su questa terra, riguarda anche il passaggio misterioso della morte, perché uno può impegnarsi e dare la vita con coerenza, perseveranza, e poi c'è anche per questa persona che desse tutto quello che può, ma e dopo tu muori anche tu, è il passaggio misterioso della morte, poi cosa comporta? La salvezza è anche personale, è anche globale, ma è anche personale. Allora la salvezza come significato profondo della mia vita, ed è su questo che indagano e a cui cercano di rispondere le fedi religiose. La salvezza come senso ultimo della vita, del nostro, citando più di qualche volta l'abbiamo fatto quella frase molto bella di Hans Küng, no? Poter seguire anche oggi, sempre, ma anche oggi, il Vangelo di Gesù di Nazareth significa poter vivere, amare, relazionarci, impegnarci, dedicarci, soffrire e morire in modo umano, nel modo più umano possibile. Questa è la salvezza, nel modo più umano possibile, affidandosi a Lui, affidandosi al Suo Spirito, una spiritualità che sappiamo non è la fuga, come dicevo prima, ma sentiamo come la spiritualità che attraversa la nostra vita, una forza interiore che attraversa la nostra vita, ma attraversa anche le grandi questioni dell'umanità. Ci si chiede tante volte, ma senza una spiritualità, intesa nel senso più profondo, ma ci può essere un amore profondo? Domande. Senza spiritualità ci può essere un'amicizia autentica? Senza spiritualità ci può essere una fede davvero profonda? Senza spiritualità ci può essere un impegno appassionato e disinteressato per la giustizia e per la pace? Io sarei dell'idea di dire no, non ci può essere. Una spiritualità come forza che ci attraversa e con la quale noi attraversiamo la storia. Attraversiamo con questa forza di un'ulteriorità. Sì, che ci viene, diciamo, pure dall'alto, è un modo di esprimersi, no? Ecco, la salvezza. Ecco. Questa appunto è la risposta, come sento, riprendo, che Gesù dice a quello che gli chiede, ma sono pochi quelli che si salvano. Tradotto, no, ma nel linguaggio che ci è arrivato da lontano, nel linguaggio della tradizione, ma quanti vanno in paradiso? E quanti vanno all'inferno? E quanti vanno in purgatorio? No? Che sono modi umani, umanissimi di parlare per configurare qualcosa che non siamo in grado di configurare. Qualcuno ha detto l'inferno è vuoto, già un grande teologo tanto tempo fa. L'inferno è vuoto. Voi che Dio che è misericordia metta i suoi figli all'inferno, per dire, come è stata interpretata anche questa domanda, sono pochi o sono tanti quelli che si salvano? Ci conosciamo da tanto tempo, anche ieri parlando con una persona in questi colloqui, no? Io dicevo, ma dico, io non so, sarò un uomo di poca fede, dico sorridendo, ma io non riesco ad andare oltre, come abbiamo commentato qui tante volte nel saluto alle persone care, l'altro giorno che c'era anche Vinicio a Paderno, una folla, una chiesa affollata, tanta gente per salutare Biel Giovanni, no? Che veniva qualche volta con sua moglie Gianna qui in chiesa a Giuliano, no? E anche lì io arrivo fino a dire che, come con Margherita, dopo la morte ci affidiamo a una presenza che ci accoglie. Questa è la fede della confidenza, dell'affidamento a una presenza, quella del Signore che ci accoglierà. Io non riesco ad andare oltre, perché mi pare in debito. Come sappiamo noi dopo come avviene che cosa, dove, quando, è la fede dell'affidamento, della confidenza, della fiducia, ma è una fede, non è dimostrabile, né questo né il contrario di questo, ecco. Quindi la fede che si nutre di questo affidamento, che non è solo nel momento della morte, è ogni giorno della nostra vita. E quindi, citando di nuovo, come ho fatto più volte qui, anche quell'altra frase, perché poi vengono su a galla perché ci sono dentro, quando appunto chiesero quel libro a Dan Squing, ma lei che ha scritto libri e libri e libri e migliaia di pagine su tutto, e le religioni, il cristianesimo, e Dio, se dovesse dire semplicemente a una persona che le chiede: cos'è per te la fede? Cos'è la fede? E lui ha detto: ma io direi così, poter intuire, percepire e vivere che la mia vita in qualsiasi momento non è abbandonata, anche se fosse abbandonata da tutti, e che le circostanze della vita e della storia mi schiacciassero, poter vivere la percezione, il vissuto interiore profondo, la confidenza che c'è qualcuno, il Signore, Dio, poi i nomi sapete che sono variabili, importante cosa c'è dentro il nome per la nostra vita, c'è una presenza che mi accoglie sempre, sempre. In qualsiasi situazione, anche nel passaggio misterioso della morte. Questa per me è la fede. E io credo che sia questo. Nel fondo dell'animo è questo. La fiducia che qualcuno ci accoglie sempre. Oggi, domani, ogni giorno e quando sarà il passaggio misterioso della nostra vita. Ecco. Quindi non credo che Gesù, quando dice c'è una porta stretta, significhi, ecco, un moralismo per cui se uno non passa attraverso, adesso con il Papa Francesco queste terminologie non si sentono più, è cambiato un po' il clima, anche se sorridendo si dice che non vedo, l'ho già detto, ma non vedo grandi, è incredibile, vedo una percezione tanto positiva nelle persone, ma non vedo che nei vescovi, nei preti, non vedo che si parli mica tanto del Francesco. Io lo porto esempio tante volte, c'è come un freno, perché la sua presenza mette in discussione parole, modalità di presenza nella Chiesa, modalità di paramenti, di apparamenti, di mitrie, di pastorali, di cose così, di monsignori, di vestiti di rosso, mette in discussione, di vivere nei palazzi, questo è il punto, mette in discussione, perché lui vive lì. E se io vivo nel palazzo, come faccio a parlarne tanto bene? Dovrei anch'io uscire dal palazzo? Il punto è quello. Non c'è niente da dire. Se lui veste solo la veste bianca e io, vescovo, mi butto addosso chissà quali paramenti, cosa faccio a dir bene del Papa che vive in modo diverso? Entrerei subito in contraddizione. Se io dico chiamatemi solo padre e io pretendo che mi chiamino eccellenza, sono in contraddizione col Papa, non con Pierluigi di Piazza. E allora dice calma, non parliamo tanto del Papa, io sento questo attorno, non parliamone tanto, perché indicare la sua esemplarità significa mettersi in discussione, nella concretezza però, nella concretezza delle situazioni. Io sento così, lo dico con passione perché, insomma, perché è così. Ecco, allora la porta stretta non è dire se non passate attraverso i valori non negoziabili non entrate nel regno dei cieli, non è quello più. Fino all'altro ieri sembrava quello, che la porta stretta fosse quella. No, la porta stretta non è quella. La porta stretta è la giustizia o l'ingiustizia. Perché poi quando si immagina questa grande assemblea in cui c'è dentro il Signore che guida il pranzo, la cena, e arrivano anche altri e bussano, dico ma no, voi non entrate, è un modo chiaramente figurativo di dire com'è la serietà dell'impresa, ecco. No, non entrate, ma Signore, noi siamo italiani, adesso scusate, ecco, sorridendo, parafraso, siamo italiani, siamo sempre stati cattolici. Abbiamo sempre difeso i valori non negoziabili. Abbiamo sempre difeso le radici cristiane, la cultura cattolica. Anzi, dirà uno, quello che è successo in questi giorni, per me è vergognoso, dico con passione, che qualcuno ha usato, ma in alto nella politica, di paragonare la vicenda giudiziaria scandalosa che sta avvenendo nel nostro paese, di paragonarla al processo di Gesù di Nazareth, è da sprofondare per terra. E un vescovo, io ho letto l'altra mattina, ho detto finalmente, un vescovo della penitenzieria vaticana ha detto no, no, è irriguardoso, irriverente, irricevibile, no, ha detto. Ho letto, finalmente, un vescovo della penitenzieria vaticana. Ha detto, ma stiamo scherzando di tirare in campo Gesù di Nazareth e il suo processo? Accostato a quello che sta succedendo nel nostro paese, di già vergognoso, per aumentare la vergogna. Questo è successo. Il criterio quale sarà? Siete stati operatori di giustizia o di ingiustizia? Andate via. Siete stati corrotti. Corrotti. Non avete praticato la giustizia. E ritorno a dire, con commozione, come il Cardinal Martini, presto è un anno dalla sua morte, 31 mi pare, di agosto, ha detto, lui grande uomo, grande biblista, grande uomo, grande, per come è vissuto e per come è morto, ha detto che se lui, nella sua esperienza di esegeta della Bibbia e di uomo di fede, di pastorale, dovesse mettere accanto a Dio un nome, il nome più proprio è giustizia, a Dio. Giustizia, e torna il discorso del Vangelo, perfettamente. Andate via da me che siete operatori di iniquità, di ingiustizia. La salvezza si raggiunge praticando la giustizia. Ecco, allora chi vive così, con la giustizia nel cuore e nella pratica, è primo di fronte a Dio, ma anche nell'umanità, anche se è considerato ultimo, perché è considerato un ingenuo, uno che si dedica agli altri, uno che non mostra di avere interessi materiali. Ah, dice questo, questo, in questa società. Ma no, sono povera gente, illusi sono, povera gente, sono ultimi in questa società. No, no, sono i primi, dice il Vangelo. E dice che sono invece ultimi chi non pratica la giustizia, anche se è primo nella classifica di questo mondo, dei ricchi, dei privilegiati, che così spesso si identificano con i corrotti, con gli evasori, con i prepotenti, sono ultimi, anche se sono primi nella graduatoria di questo mondo. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è profondissimo, provocatorio, confortante, però questa è la strada che il Vangelo, ecco, ci propone. Però prima la passione mi viene quando si tira in campo Dio e Gesù e il Vangelo per situazioni veramente... Io non so che coraggio ci vuole, veramente, come si dice anche, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio a nominare Gesù di Nazareth, il processo Gesù di Nazareth, no? Ecco, questo, quindi la strada che il Vangelo ci propone, poi ognuno con la sua sensibilità, le sue decisioni, ecco, che riguardano anche l'intimo della coscienza di ciascuna e di ciascuno di noi.